homem. Ecco. Siamo alle prese con il capitolo 11. Leggevamo questa mattina come Paolo avverte che ci sono ancora delle incomprensioni e c'è chi lo considera eccessivamente riservato, ritroso, ma poi ritiene che in realtà nel comportamento o in quello che è il modo momentaneo di presentarsi da parte di Paolo ci sia una ambiguità che per Paolo diventa un rimprovero non dovuto e particolarmente doloroso, reagisce e ci parlava della misura, dice: io sono nella carne, ma non agisco in maniera da approfittare delle situazioni a seconda delle opportunità, strumentalizzando così poi relazioni che invece bisogna affrontare col massimo del rispetto e con tutta la sincerità che costruisce positivamente una solidarietà autentica, gratuita nell'amore. E parlava di questa misura, la misura. Ricordate, questa mattina leggevamo nel capitolo 10. Ma in questa misura ci siete anche voi, d'altronde l'amore vero, quello di cui Paolo è alla ricerca e di cui ci ha parlato precedentemente, è sempre un amore misurato, non è un amore ideale, formulato con dei propositi che rimangono astratti, anche se grandiosi ed entusiasmanti, è sempre un amore misurato. E ci sono misure di spazio, misure di tempo. Lui tra l'altro parla del fatto che la sua vita è una vita itinerante, quindi ci tornerò a Corinto, ma poi andrò oltre, ma siete parte di me. E quelli di Corinto invece anche di questo lo hanno rimproverato: te ne vai, sparisci e noi ci sentiamo abbandonati, traditi, forse era tutto un inganno, forse abbiamo frainteso e non è soltanto il dispiacere di quelli di Corinto per come la relazione con Paolo si è incrinata, ma c'è di mezzo quella nota di rimprovero che abbiamo colto e che fa soffrire Paolo in maniera particolarmente acuta. Ed ecco, leggevamo il capitolo 10. C'è qualcuno che continua a mettere in discussione con particolare vivacità, anche con particolare puntigliosità, con atteggiamenti critici anche molto sferzanti, il comportamento di Paolo. Ed ecco il capitolo 11 che adesso stiamo leggendo e ripartiamo. All'improvviso Paolo qui ha detto, vediamo se riesco per un po' di tempo a impazzire, fare il pazzo, il folle. All'improvviso, in realtà, come vi dicevo questa mattina, già c'era stato un accenno a questa ipotesi di impazzimento nel capitolo 5, versetto 13, ma adesso leggiamo. Impazzimento, in questo caso, come abbiamo constatato, significa per Paolo, provo a non prendere in considerazione quelle misure che sono i dati oggettivi del mio vissuto, come me, peraltro misurati siete voi nella vostra condizione particolare, come capita a ogni altro essere umano, dovunque si trovi, in qualunque frangente della sua esistenza, ci sono dei dati oggettivi di cui bisogna tener conto, e questo non come un incidente che compromette la vocazione alla vita, ma come il contesto nel quale la vocazione alla vita, per entrare finalmente in una prospettiva che realizzi una storia d'amore, si passa sempre comunque attraverso delle misure, ma è come se adesso dicessimo, guarda, prova a fare il patto, cioè prescindo dalle misure. E se Paolo qui si sfoga e dice, ma io pensavo che voi foste una vergine casta, parlando della chiesa di Corinto, e io il compare d'anello che dovevo presentarvi allo sposo, che è Cristo, ma ho l'impressione che qui stia imperversando il seduttore. Ma il seduttore poi vuol dire la minaccia dell'idolatria, l'adulterio, l'idolatria, è il linguaggio tipico in tutto l'Antico Testamento. Ed ecco, allora qui sono compromessi i contenuti interiori. Dico questo perché sono impazzito, però il punto fermo in questa temporanea follia di Paolo, il punto fermo è una gelosia divina, quella che riguarda il Signore per come si è rivelato innamorato della creatura umana, ma di questa gelosia divina Paolo, divenuto momentaneamente pazzo, si ritiene come un testimone e un'espressione sacramentale, per così dire, un segno rappresentativo, ecco. E allora dice, qui sono compromessi i riferimenti fondamentali. Naturalmente lui considera gli atteggiamenti interiori dell'animo umano, ma qui considera globalmente la Chiesa di Corinto. Naturalmente in quella comunità ci sono alcuni che sono particolarmente feroci nei suoi confronti, e questo l'abbiamo già accolto, e adesso Paolo ha qualcosa da dire a loro riguardo. Perché qui è in atto un'opera di seduzione, per cui diceva il versetto 4 del capitolo 11, allora qui si predica un altro Gesù, si invoca uno spirito diverso da quello che voi avete ricevuto, ma qui allora l'Evangelo non è più quello. Allora non è più l'Evangelo, cioè non è più la novità che abbiamo ricevuto come principio, garanzia, rivelazione piena di quella volontà d'amore che appartiene alla sorgente originaria nel segreto, nell'intimo, nella profondità del mistero di Dio. Ma adesso ecco, la nostra realtà, la storia umana, la nostra vicenda particolare, piccole creature come siamo, tutto di noi è coinvolto in quell'abbraccio d'amore che ci glorifica in corrispondenza alla gloria di Dio, ci sigilla nell'appartenenza a quell'amen mediante il quale Dio stesso ha detto il sì d'amore alla nostra storia umana. E noi, ecco, allora un altro Vangelo, ma non è più l'Evangelo. Allora prosegue, versetto 5. Ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi superapostoli. Vedete che adesso la polemica riguarda esattamente quei tali che sono particolarmente avversi a lui, che Paolo chiama qui, vedete, in tono dichiaratamente polemico, ma appunto come Paolo può permettersi, perché dice: guardate che io sto recitando la parte del folle, E intanto dice i superapostoli, loro. Come possono essere superapostoli? Chi c'è che sia in grado di porsi al di sopra della funzione apostolica? Io ritengo di essere nulla inferiore, dice. Sono impazzito, Poi dice: e se anche sono un profano nell'arte di parlare, già, perché c'è chi dice: ma Paolo non è mica così eloquente, poi ogni tanto balbetta, e poi quando scrive eloquentissimo, poi invece quando si presenta così toni dimessi, un po' sospirosi, ogni tanto lascia scivolare sulla guancia una lacrimuccia, non sono eloquente. Va bene, dice Paolo qui, se anche sono un profano nell'arte di parlare, non lo sono però nella dottrina. In realtà la dottrina qui, vedete, c'è un termine, gnosis, che è tradotto in modi molto diversi. Gnosis, qui è tradotto con dottrina. Gnosis però termine che ha a che fare con quel verbo conoscere che abbiamo incontrato a più riprese e che io tendo sempre a interpretare come relazione di coinvolgimento affettivo. Ecco, può darsi che io manchi di eloquenza. Tra l'altro la questione si è presentata anche nella prima lettera ai Corinzi. Ma l'intensità del coinvolgimento, ecco, su questo Paolo rivendica il valore della sua testimonianza e l'autenticità, dunque, dell'impegno che contrassegna la sua esistenza di discepolo. Ma perché sono impazzito, dice. Se sono un profano nell'arte di parlare, non lo sono però per quanto riguarda, traducendo a modo mio, l'intensità del coinvolgimento affettivo, che totalizza tutte le mie energie psichiche, emotive, fisiche, non di meno, come vi abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a tutti. Dunque, i dati oggettivi sono nell'evidenza delle cose, e insiste. O forse, ecco il versetto 7, ho commesso una colpa abbassando me stesso per esaltare voi quando vi ho annunciato gratuitamente l'Evangelo di Dio. Già, c'è nella polemica a suo riguardo da parte di quei tali che lo contestano un rimprovero che riguarda anche la gratuità dei suoi servizi, e dice anche questo è motivo di rimprovero. Dice, dice ho commesso una colpa abbassando me stesso, abbassando, tapinon è quel verbo che ha a che fare con la tapinosis, cioè la piccolezza. Ricordate l'aggettivo tapinos, l'abbiamo incontrato anche poco fa, e io mi sono rimpicciolito. Questo qui è un motivo perché mi squalificano, perché tanto non vale niente. Guardate questo verbo, tapinun, rimpicciolirsi, è il verbo che compare nel famoso canto cristologico nella lettera ai Filippesi, capitolo 2. Umiliò se stesso, svuotò se stesso, quell'umiliò se stesso, e tapinò se stesso, cioè si rimpicciolì in modo tale che... Filippesi 2. Fatto sta che qui ho commesso una colpa per il fatto che... Mi sono ridotto a quella piccolezza che esalta il valore vostro, mentre io ho annunciato gratuitamente l'Evangelo di Dio. Dunque una piccolezza che mi squalifica rispetto a quelle che sono le misure della economia corrente. Tant'è vero che Paolo si è sempre sostenuto con il suo lavoro e con l'aiuto di altre chiese, come dice, senza turbare gli interessi e i beni economici di quelli di Corinto, quello che dice adesso. Ho spogliato altre chiese accettando da loro il necessario per vivere allo scopo di servire voi. E trovandomi presso di voi, e pur essendo nel bisogno, non sono stato di aggravio a nessuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. E poi ricordate, oggi sono i santi Aquila e Priscilla, e negli Atti degli Apostoli, quando Paolo arriva a Corinto, per un anno e mezzo dimora in quella città e lavorano nella stessa bottega, perché lui fa di mestiere il tessitore. Tessitori di tappeti, che è un'attività tipicamente orientale, no? Azienda di famiglia, questo è il suo mestiere, sempre lavorato, come avveniva nell'ambiente dei maestri della tradizione ebraica, sempre lavoratori manuali. E dunque per un anno e mezzo lui ha lavorato insieme con Aquila e Priscilla, che erano profughi, erano lo stesso mestiere. Fabbricatori di tappeti, ecco, non sono stato di aggravio a nessuno. E poi altri della Macedonia, questo lui lo ricorderà anche altre volte, che ha accettato aiuti da quelli di Filippi, Macedonia, perché quelli hanno capito il valore della gratuità, mentre quelli di Corinto evidentemente ancora non hanno capito e considerano che questo comportamento sia il segno di una squalifica. E Paolo adesso su questo insiste perché sta recitando il ruolo del pazzo. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio, e così farò in avvenire. Come è vero che c'è la verità di Cristo in me, nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Corinto è il capoluogo della provincia di Acaia, ecco. Io su questo non transigo, ma mi rendo conto che questo mio comportamento è quello che l'opinione pubblica considera una follia. Ma rispetto a questa gratuità io non darò mai meno. E allora il versetto 11 aggiunge: questo perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Lo faccio invece e lo farò ancora per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello di cui si vantano. Questi tali sono falsi apostoli. Beh, vedete che adesso Paolo usa espressioni pesanti, quei tali che lo contestano per questi motivi che ha richiamato poco prima, fino a questa ultima osservazione circa la gratuità del suo servizio, questi tali sono dei falsi apostoli, operai fraudolenti, attenzione, che si mascherano da apostoli di Cristo. Già, io mi comporto così forse perché non vi amo, ma mi comporto così proprio perché l'amore che io porgo a voi è un amore che non ha nulla a che fare con la compravendita che regolamenta i commerci. Non si impone con la forza o la prepotenza di una presenza che vuole incombere su di voi, schiacciarvi, appropriarsi questa presenza che dovrebbe essere quella di Paolo, del vostro mondo e del vostro cammino. Io non vi amo, ma è quell'amore povero di cui sappiamo, ma appunto quella povertà di Paolo nell'amore è una follia. Ma quei tali, vedete qui, Paolo, proprio perché sta recitando la parte del folle, può permettersi allora di sfogarsi in questa maniera. Sono falsi apostoli, operai fraudolenti, vedete, questi qui sono dei commercianti, si mascherano da apostoli di Cristo, ma ciò non fa meraviglia, il versetto 14, perché anche Satana si maschera da angelo di luce, già Lucifero. Non è perciò grande cosa se anche i suoi ministri di Lucifero si mascherano da ministri di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Dunque, qui Paolo, vedete, assume un tono polemico molto incisivo. D'altronde qui è in atto un discernimento che riguarda momenti che dovrebbero essere caratteristici di una maturazione progressiva nella vita cristiana, quando si presenta la tentazione sotto apparenza di bene. È quello di cui parla poi Sant'Ignazio nelle regole del discernimento, nelle regole della seconda settimana, ne parlavamo in altre occasioni, è apparente sotto forma di bene. Già, dice, Satana è mascherato da angelo di luce, ministri che si mascherano da ministri di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. E attraverso così le espressioni che Paolo può manifestare adesso, dal momento che ha assunto come suo l'atteggiamento, il comportamento, il linguaggio del folle, può smascherare un fenomeno satanico che si nasconde sotto apparenze di luce, sotto maschere di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. E insiste, qui è adesso il versetto 16, leggiamo: lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un pazzo, o se no ritenetemi pure come un pazzo. Vedete, per un momento, adesso lasciamo stare, perché queste cose che ho detto, in quanto mi presento a voi come un pazzo, dice, però sono cose vere, no, poi torno subito indietro. Lo dico di nuovo, nessuno mi considera come un pazzo, guardate, sono un pazzo, perché la sparata grossa, no? Ma la sparata grossa perché vi amo? Perché qui il rischio di una tentazione che si maschera di giustizia, di luce, di valori nuovi, di una luminosità evangelica che travolge le resistenze di un mondo piccolo, meschino, intrappolato dentro alle angosce di quella ricerca di quell'esistenza tribolata, di quella vita determinata da una economia del gratuito, che è il caso di Paolo, ecco. Ma adesso il caso di Paolo appare nell'opinione di quei tali come un fenomeno deteriore, squallido, squalificato, meschino. Adesso una nuova luce splende sull'orizzonte del mondo e sull'orizzonte della vita pastorale della nostra Chiesa. Ecco, e Paolo dice, ma io vi amo, sì, e per un momento dice, non dico questo mica perché sono pazzo, sapete, ma perché sono perfettamente lucido, però subito torno indietro. O se no, dice il versetto 16, ritenetemi pure come un pazzo, sì, pazzo, perché possa anch'io vantarmi un poco. Allora dice, visto che rientro nei panni della follia, adesso mi prendo la soddisfazione di vantarmi un poco anch'io, già, perché tutto quel discorso sulla povertà, sulla precarietà, sulla debolezza, sul cuore aperto, spalancato, ferito, sulla sua condizione di mendicante e sulla gratuità del suo vissuto, tutto quello era motivo di recriminazione, di rimprovero, di giudizio severo, severissimo contro di lui e quei tali, ma quei tali sono dei commercianti. Beh, allora dice, provo a vantarmi anch'io. E qui adesso vedete nei versetti che seguono un testo straordinario, come già abbiamo incontrato altre pagine veramente, veramente dotate di un ritmo interno travolgente. Perché quello che dice Paolo adesso qui per vantarsi è tutto vero. È tutto vero. Che cosa sta dichiarando? Leggo. Quello che dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, vedete, fa di nuovo una noterella sul margine della pagina per dire no, sì, sì, sia chiaro, questa è una stoltezza così possibile solo alla bocca, alla voce, all'animo di un pazzo. Sì, stoltezza, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Infatti, voi, che pure siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. Questo dice a quelli di Corinto, guarda un po', diceva, voi siete persone così in gamba e sopportate i soprusi più abominevoli. Ma questa è una dice, folle sono io adesso, ma questa è una follia molto diffusa nei nostri ambienti. Tanto più quanto più i saggi dimostrano di essere stupidissimi. Ma guarda un po', voi che pure siete saggi sopportate facilmente gli stolti, in realtà sopportate chi vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna, come siamo stati deboli. Potevo approfittarne anch'io. Potevo approfittarne anch'io, invece non l'ho fatto. Per quelle manie, la povertà, la gratuità, tutto quello che sappiamo. E intanto voi però adeguate col massimo della disinvoltura, contenti e felici a subire violenze più disgustose, più offensive. Potevo approfittarne anch'io se me ne fossi reso conto, ma dice Paolo, non l'ho fatto. C'è da vergognarsi. Paolo dovrebbe vergognarsi, dice di se stesso. I corinzi dovrebbero vergognarsi per quello che sta succedendo. Il discorso continua a essere tutto interno a una manifestazione di follia, ma Paolo sa bene che dice delle cose vere e che qui è in gioco un impegno nel discernimento della novità che ha trasformato la nostra vita, che ci converte per ritornare alla sorgente, un discernimento più acuto, più penetrante, appunto adeguato a quel cammino di maturazione nella vita cristiana che sta tanto a cuore a Paolo, ce l'ha detto fin dall'inizio. Noi ormai non siamo più quelli che discutono sui contenuti dottrinari della fede, ma il nostro è il livello della gloria. E allora qui, versetto 21 che stiamo leggendo, proseguiamo. Però, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io, ecco, anch'io. E adesso vedete qui una sequenza di situazioni vissute da Paolo che danno motivo di vanto, darebbero motivo di vanto, se fosse folle. E come folle adesso può vantarsi, ma di fatto la follia è solo un espediente scenografico. E qui si va avanti, vedete, con un ritmo incalzante da questo versetto 21 fino al versetto 29 è la vanteria di Paolo per quanto riguarda la sua diaconia, il suo ministero, che poi fa tutt'uno con la sua realtà di discepolo del Signore, la sua vita cristiana e l'impegno che gli è stato affidato in rapporto alle chiese. Leggo versetto 22. Si va avanti, vedete, per quaterne. La prima: sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Perché? Molto più di loro. Ed ecco, questa prima quaterna subentra una seconda. Molto più di loro. Perché? Versetto 23. Stavo leggendo e proseguiamo. Molto più di loro nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, molto di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Vedete, un'altra quaterna, una superiorità che Paolo misura mediante non i privilegi dell'essere ministro di Cristo, ma mediante l'elenco dei disagi patiti. E Paolo non sta scherzando e non sta costruendo artificialmente richiami a situazioni immaginarie. No, tutto questo è avvenuto, altro che fatiche, prigionie, percosse, pericoli di morte. E poi ecco adesso, versetti 24 e 25, un'altra quaterna. Cinque volte dai giudei ho ricevuti 39 colpi, perché il massimo della pena previsto dalla legge erano 40 colpi, ma per essere sicuri che non si superasse il limite dei 40 se ne dava sempre uno in meno, 40 meno uno. 39, se per sbaglio è scappato un colpo in più, allora non si arriverebbe a 41 e questo non si può. E invece sempre 39. Allora 39 colpi, 5 volte, mica uno scherzo. E poi dice, 3 volte sono stato battuto con le verghe, questa è la punizione della polizia romana, 3 volte. Una volta sono stato lapidato, il racconto è anche negli Atti degli Apostoli. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Dunque, sì, in balia delle onde dice entobasso, sull'abisso. Già. I frustati, i colpi di verga, la lapidazione, naufragio. Incidenti di ogni genere, è rimasto a galleggiare sull'abisso per una notte intera. E poi il versetto 26, dove dice: viaggi innumerevoli. E qui adesso lui, la sequenza di altre due quaterne, e parla dei pericoli affrontati nel corso dei viaggi, e in realtà in greco gli parla di idoporia, lui dice altro idoporie, e si intende viaggi a piedi, ecco, idoporia. E allora dice, viaggi innumerevoli, e quindi pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, i rischi a motivo dell'ambiente, e qui l'ambiente naturale, certo, guardare i fiumi, e poi l'impatto patto con briganti che imperversano su strade di periferia, e poi i miei connazionali, Paolo che è stato spesso alle prese con altri giudei come lui che non gradivano la sua presenza, e in più anche nel contatto con ambienti invece dove i pagani sono la maggioranza, ha avuto delle difficoltà e insiste. Pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli, vedete, non solo ambienti geografici diversificati, ma ambienti sociali diversificati, anche gente di varia natura, gente che nel corso delle esperienze maturate da Paolo nei suoi grandi viaggi, gente diversa da come sembra, da come si manifesta esternamente, i falsi fratelli, ma quante gliene sono capitate? Attraversato città, ma poi zone di deserto, e poi le rotte marine. E ancora, versetto 27, questa è la sesta quaterna della sequenza, diverse tipologie di quella che lui chiama la dura fatica. Fatica e travaglio, e quindi veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Già, fatica. Ma queste sono le vanterie di un folle. E allora, versetto 28 e versetto 29, c'è una settima quaterna. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole, che anch'io non lo sia. Chi riceve scandalo, che io non ne frema. Dunque, la quotidianità degli affanni per tutto quello che succede nelle chiese con cui Paolo ha avuto a che fare, chiese che in diversi casi si sono man mano formate, stanno crescendo in seguito al suo passaggio, alla sua presenza, al suo servizio reso all'evangelizzazione e così. Ed ecco, chi è debole, qui la debolezza nel versetto 29 è la astemia, è la malattia. C'è qualcuno che c'è anche una debolezza, non solo nel senso di una patologia clinica, ma nel senso di una fragilità morale, anche in quel senso, malanni di ogni genere, laddove qualcuno è afflitto da qualche tribolazione, per ridirla con un termine che ormai abbiamo assimilato, è anch'io. E se c'è qualcuno che riceve scandalo, dove vedete lo scandalo è un inciampo, e quindi chi inciampa barcolla, vacilla, traballa, e dunque è il rischio di caduta, caso di caduta, caduta anche clamorosa. In rapporto ad ogni caso del genere sono intimamente segnato, sconvolto, tremebondo, è così. E vedete, dopo questa settima quaterna, ritornate indietro, provate a rileggere passo passo, e vedete le vanterie del folle, 7x4, 28. Per dire che sempre e dappertutto Paolo ha vissuto in questo clima di prova, di provocazione, di schiacciamento, ma adesso lui ne parla perché è impazzito, perché si sta vantando. E qui vedete versetti 30 adesso fino a 33, e qui ci fermiamo per stasera. C'è come un improvviso sobbalzo, è come se Paolo improvvisamente, dopo la sfuriata, rinsavisse, esce dal ruolo, e come se mentre sta recitando sulla scena del teatro si rivolgesse al pubblico e impostasse un discorso che non è più quello della maschera che recitava. Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Ecco. Vedete come una ricapitolazione di tutto, che in certo modo mette tutto da parte. L'unico vero motivo di vanto sta in quella debolezza, che è il motivo per cui quei tali a Corinto ridono di lui e ancora non hanno recepito il valore autentico dell'Evangelo nella sua pienezza, e invece di maturare stanno regredendo dentro a una situazione di abusiva strumentalizzazione della parola, del messaggio, commerciante, tutto quello che leggevamo. E adesso, se devo vantarmi, mi vanterò della mia debolezza. Appena affermato, situazioni di debolezza in giro per le chiese vengono segnalate a lui e in qualche modo vengono caricate addosso a lui. Quello che diceva a proposito dei Corinzi: i vostri nomi scritti nel mio cuore, ma lo dice riguardo tutte le chiese. Ma la mia debolezza, questo è Dio e Padre del Signore Gesù. Ecco, Paolo è come se improvvisamente si rendesse conto, ma in realtà l'aveva già in qualche modo programmato dall'inizio, nel momento in cui ha volutamente preso la maschera del folle, ha assunto il ruolo teatrale del pazzo che recita la sua parte. Sapeva già dove andare a parare, di fatto adesso ci siamo in pieno. Ci siamo in pieno. Quell'attore che recitava la parte del folle e si vantava, è un personaggio molto ridicolo. Dio è Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. Certo, non è che Paolo ha inventato qualcosa, no, tutto vero. Ma adesso, proprio perché io non ho mentito, cita un episodio che noi conosciamo per altra via, attraverso gli Atti degli Apostoli, nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, quando Paolo a Damasco, poco tempo dopo la sua conversione, la prima attività a Damasco, c'è anche un tempo di ritiro, di sosta nel deserto arabico, ma è stato ricercato dalla polizia, ci sono stati dei disordini per cui c'è un mandato d'arresto, e gli altri amici lo fanno fuggire da Damasco attraverso la finestra, calandolo in una cesta di là delle mura. Poi lui scappa e arriva a Gerusalemme, il racconto negli Atti capitolo 9. Ma è un episodio, vedete, che lui mette a fuoco adesso qui, proprio per ricapitolare tutte le vicende, le situazioni, le esperienze di cui ci parlava precedentemente, sotto questa immagine del ridicolo. Un ricordo esemplare, quello che avvenne allora a Damasco, che figura. Già, la mia debolezza. Dio Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco, a Damasco, il governatore del re Areta, il re Nabateo, montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato per il muro in una cesta e così sfuggii alle sue mani. Ecco, posso vantarmi della mia debolezza. E ritorniamo, vedete, a quella precarietà del vissuto di cui Paolo ci ha parlato precedentemente, che è il motivo per cui a Corinto ci sono ancora quelli che non lo capiscono, non ne vogliono capirlo perché hanno un'altra idea di quello che dovrebbe essere Paolo, o chi per lui, o chi svolge il suo ruolo, la sua funzione. E Paolo, ecco, ho motivo per far valere titoli di prestigio, quante ne ho vissute, ne ho patite, in quanti modi ho servito il Signore e l'Evangelo per arrivare a tirare la somma. Nella mia debolezza, Dio, che è Padre del Signore Gesù, si è divertito con me. E nella ridicola avventura nella quale sono stato coinvolto per scappare a gambe levate, ecco, è Lui, Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e ha portato a compimento, qui è una tappa del cammino percorso, ma è Lui che così porta a compimento il suo disegno di grazia, di misericordia, la sua volontà d'amore. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Fermiamoci qua. Thank you.